Ora passiamo finalmente al secondo approfondimento della puntata. E come vi dicevo, come vi annunciavo, o per chi non ci ha sentito lo ripetiamo, andremo a parlare di Amazon, non per questioni prettamente sindacali, non per battaglie di lavoratori nello specifico, ma andiamo invece a prendere degli stimoli di riflessione, questa lettura che spesso, nella quale spesso vi accompagniamo, ovvero quella del sito Officina Primo Maggio, che poi fa uscire una rivista online, che fa uscire anche la versione cartacea, e ci siamo imbattuti appunto qui su Officina Primo Maggio su una serie di articoli che appunto riflettono su quella che viene chiamata la produzione snella. Abbiamo come ospite telefonico per parlare di questo Marco Veruggio, scusatemi, redattore di puntocritico.info. Buonasera Marco, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti e grazie dell'invito.
Figurati, grazie mille a te per la disponibilità. E dunque, stavamo dicendo appunto che partendo da un articolo che era uscito a maggio sulla rivista Labor Notes, appunto a questo articolo in particolare a cura di Kim Moody, che è un autore statunitense socialista che diciamo si occupa di questioni legate al lavoro, ha scritto appunto questo articolo, che è stato poi tradotto qua in Italia anche dalla rivista Jacobin, che appunto si intitola Oltre la produzione snella, nella quale appunto racconta un po' perché Amazon è diventata un po' un modello da seguire, trainante di economia, che diciamo appunto che sta facendo un po' scuola. E una tesi diciamo che sostiene è quella del fatto che Amazon è stata diciamo un po' la protagonista del passaggio tra il concetto di produzione industriale del just in time verso quella che invece viene poi rinominata anche just in case. Quindi invece di come dire andare io a impapocchiarmi i termini e a descrivervi male l'articolo, lascio direttamente la parola a Marco per innanzitutto appunto magari farci un brevissimo riassunto dell'articolo di partenza dal quale parte tutta questa serie di riflessioni, che si snoda poi in cinque articoli: uno a firma di Sergio Bologna, uno di Bruno Cartosio, uno di Matteo Gaddi e uno appunto di Marco Veruggio, che potete trovare su officinaprimomaggio.eu,
e uno di Romeo Orlandi, che tratta un aspetto fondamentale, cioè il punto di vista cinese, diciamo che okay. È fondamentale.
Allora sì, innanzitutto appunto volevo chiederti un po' se puoi riassumerci un po' per sommi capi un po' l'articolo dalla quale è iniziata tutta la riflessione, e poi ti chiedo anche appunto perché è nato questo tipo di discussione diciamo online di vari redattori che appunto dibattono su questo argomento. Prego.
Sì, Kim Moody sostanzialmente, sulla base di un'analisi di alcuni dati relativi all'evoluzione dell'economia mondiale negli ultimi anni, sostiene la tesi del passaggio dal sistema di produzione just in time a quello che oggi viene chiamato problema, diciamo invece sistema just in case. Diciamo, se si va sui siti di logistica, di produzione industriale, insomma c'è un dibattito che è abbastanza sviluppato. Allora, siccome la questione è un po' tecnica, cerchiamo di semplificare. Il just in time è produzione agile, insomma sostanzialmente sono due aspetti dello stesso fenomeno. Si diffonde nel momento diciamo del riflusso del ciclo di lotte operaie sindacali degli anni 60-70, e sostanzialmente si basa da una parte su una crescita dello sfruttamento dei lavoratori, facilitato appunto dal fatto che le lotte operaie di quegli anni erano state sostanzialmente sconfitte, e dall'altro su un sistema, diciamo, di logistica e di distribuzione basato sull'abbattimento dei costi derivanti dalle scorte. Cioè, invece che avere i magazzini pieni di componenti, materie prime che mi servono per produrre quando me li arrivano gli ordini, io adesso semplifico ovviamente, però diciamo aspetto gli ordini, e nel momento in cui mi arrivano gli ordini io, diciamo, mi procuro tutto ciò che mi serve, materie prime, componenti, e cerco di soddisfare la domanda, perché in questo modo io sono in grado di abbattere una serie di costi, come appunto lo stoccaggio delle scorte nei magazzini. Il just in case significa sostanzialmente il ritorno ad un sistema di produzione in cui invece le aziende ricominciano ad accumulare scorte nei magazzini per poter produrre, e questo perché alcune, diciamo, eventi traumatici che ci sono stati negli ultimi anni, penso ad esempio al Covid, o penso anche a quel blocco dell'economia dei traffici mondiali che si è determinato 3 anni fa, quando quella nave container, l'Ever Given, si è incagliata nel Golfo di Suez, quindi bloccando una arteria strategica per i traffici mondiali, tutto un sistema industriale, economico, europeo, occidentale, statunitense, si sono trovati sostanzialmente nell'impossibilità di continuare la produzione. Perché? Perché non arrivavano le materie prime. Un problema che del resto oggi viene amplificato anche dalle tensioni internazionali e dai venti di guerra. Uno dei temi di discussione, diciamo, più caldi da questo punto di vista nel recente periodo è la questione dei semiconduttori, quindi i microchip che fanno funzionare ormai tutto, dalle automobili agli elettrodomestici, ma perfino i sistemi d'arma, e in particolare quello che sembra essere il volano dell'accumulazione capitalistica nei prossimi anni, cioè l'intelligenza artificiale. Da questo punto di vista probabilmente gli ascoltatori avranno letto di questo sciopero, di questa serie di scioperi che ci sono stati in Corea del Sud per la prima volta nella storia di quell'azienda, alla Samsung Electronics, che hanno messo in grave difficoltà quella multinazionale, quella holding importantissima, proprio perché avviene tutto questo avviene nel momento in cui Samsung cerca di dare la scalata al mercato dei microchip che fanno funzionare i dispositivi e i software per l'intelligenza artificiale. Tutto questo ha un impatto sia sul futuro dell'economia capitalistica globale nei prossimi anni, ma ovviamente avrà anche un impatto sulle condizioni dei lavoratori, e anche creando una serie di minacce, ma allo stesso tempo anche di opportunità dal punto di vista delle lotte sindacali. Per questo motivo le redazioni di puntocritico.info, che è, diciamo, il sito, diciamo, la testata, l'organizzazione di cui per cui lavoro, e insieme all'Officina Primo Maggio e a Sergio Bologna e anche a Jacobin, ha pensato che fosse utile aprire una discussione su un tema che potrebbe sembrare lontano e accademico, ma che in realtà avrà delle ricadute molto concrete sulla vita di milioni di lavoratori in tutto il mondo, e soprattutto su un aspetto che spesso nel dibattito anche politico a sinistra e sindacale passa in secondo piano, che oggi se vuoi vincere la sfida di migliorare le condizioni dei lavoratori o ti muovi a livello internazionale, o se no, diciamo, hai già perso in partenza. Quindi questo è il motivo per cui ci è sembrato utile provare a costruire, diciamo, un piccolo dibattito tra gente che insomma si occupa di queste cose a vario titolo.
Certo, e tra l'altro ricordiamo che questo tipo di lavoro è anche poi sfociato in una pubblicazione.
Sì, con diciamo puntocritico.info abbiamo pubblicato pochi mesi fa questo libro che si intitola Da New York a Passo Corese, Singa attaccata e conflitto di classe in Amazon, con un saggio mio e un saggio di due autori americani, cioè Charman Chua, che è una docente dell'Università della California, e Spencer Cox, che è un ex lavoratore di Amazon e un militante di Amazonians United, con una lunga, preziosa introduzione proprio di Sergio Bologna, in cui si cerca di affrontare il modello Amazon, di capirne le caratteristiche ma anche gli elementi di forza e di debolezza sul versante americano, dove ovviamente ci sono aspetti molto interessanti e un'esperienza anche sindacale maggiore, perché gli Stati Uniti sono il paese in cui Amazon è nata, è iniziato a operare esattamente 30 anni fa, perché tra l'altro è da poco c'è stato da poco, diciamo, il 30° anniversario della nascita della fondazione di Amazon. E invece sul versante europeo, in particolare sul versante italiano, di cui io mi occupo da 4 anni con una serie di inchieste, questo progetto di ricerca su Amazon che abbiamo lanciato 4 anni fa come puntocritico.info, di cui se qualcuno è interessato a approfondire trova una documentazione ampia sul nostro sito puntocritico.info/Amazon. In qualche modo questo modello Amazon è quello che secondo Moody potrebbe diventare la soluzione ai problemi attuali del sistema economico e della logistica a livello mondiale, cioè a questa esigenza di riorganizzare le catene di fornitura globali che sono state costruite in un'economia in cui sostanzialmente le grandi aziende americane e europee sono andate alla ricerca di serbatoi di forza lavoro a basso costo nel sud e nell'estremo oriente del mondo, avendo poi la necessità, come dire, di portare invece nella direzione opposta materie prime, componenti e invece prodotti finiti per alimentare i propri mercati e le aziende che hanno bisogno di componenti per costruire cellulari, automobili, computer, eccetera. E secondo Moody, appunto, Amazon potrebbe essere il modello adottato dai futuri strateghi dell'economia globale, quindi non più lunghe catene di fornitura lineari con enormi magazzini che accumulano enormi quantità di scorte, ma una rete distribuita capillarmente su tutto il territorio con magazzini relativamente piccoli, con quantità di scorte relativamente piccole, ma una struttura simile alla rete di internet, per cui se tu blocchi un nodo i traffici possono bypassare quel nodo e comunque giungere a destinazione.
Ecco, scusami se ti interrompo un attimo, ritornando appunto al discorso del passaggio, diciamo, tra il modello just in time e just in case. Ecco, una cosa che mi interessava leggendo appunto un po' il dibattito nato dai vari articoli è che appunto in quasi tutti gli articoli, diciamo, viene un po' contestato appunto questo punto di vista per il quale ci sia stato questo passaggio netto da un modello di produzione all'altro. Ecco, se vuoi un po' magari accennarci che tipo di punti di vista escono a riguardo, quali sono un po' le criticità che vengono fatte a questo tipo di ragionamento.
Allora, ovviamente l'articolo di Moody è un articolo abbastanza breve, quindi in cui non si entra nel dettaglio e non si documenta la tesi di fondo con una mole di dati adeguati a quello che sarebbe invece un saggio esaustivo sull'argomento. Ed è chiaro che ci si deve muovere coi piedi di piombo, perché ci troviamo in un'epoca storica anche caratterizzata da enormi incertezze e con capovolgimenti di fronte molto repentini, per cui alcuni sostengono che in realtà, diciamo, non è così chiaro che questo cambiamento di modello sia un cambiamento certo e giunto, come dire, ormai a regime. L'articolo di Matteo Gaddi, ad esempio, sostiene che c'è un legame forte tra il modello di produzione agile, quindi quello basato sul just in time, e la cosiddetta industria 4.0, e che quindi in realtà col andare avanti dei processi, appunto, di automazione e di ingresso delle nuove tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale nell'industria, in qualche modo diventa difficile abbandonare il modello della produzione agile. Quello che io posso dire è che intanto bisogna fare una premessa, cioè che quando si dice logistica si tende a fare un po' mettere nello stesso calderone anche cose diverse, perché noi oggi pensiamo prevalentemente alla logistica di distribuzione, cioè appunto Amazon, Walmart, i grandi gruppi come DHL, TNT, UPS, ma in realtà poi, diciamo, una componente fondamentale della logistica è la logistica industriale, cioè sostanzialmente quella che rifornisce di componenti e di semilavorati le grandi fabbriche che poi assemblano automobili, computer, smartphone e così via. E ovviamente si tratta di mondi diversi che hanno logiche diverse, perché svolgono una funzione diversa all'interno dell'economia globale, e quindi, come dire, che possono anche vivere questo fenomeno, diciamo, della crisi della produzione agile con dinamiche diverse, che appunto spesso sono legate alla diversa funzione che questi due grossi comparti della logistica svolgono. Però un aspetto che mi pare rilevante, che in qualche modo conferma la tesi Muti, è che se noi andiamo a leggere i siti, diciamo, anche della logistica italiana, cioè quelli in cui chi si occupa di logistica cerca di parlare alle aziende che comprano i loro servizi, che cosa sta succedendo, parlano ormai in modo abbastanza esplicito e diffuso di passaggio dal just in time al just in case. Poi ovviamente c'è un aspetto, che questa è una tendenza, un potenziale sviluppo, ma che, diciamo, non è così facile da mettere in atto, da realizzare. Noi abbiamo tradotto su una delle newsletter di puntocritico.info un articolo uscito circa un anno fa su una rivista specializzata militare americana, scritta da un ufficiale logistico delle forze armate americane, in cui lui affronta il problema dal punto di vista delle forniture militari, perché anche i sistemi d'arma hanno bisogno di materie prime, di componenti, di microchip per essere fabbricati. E lui in questo articolo dice, rispetto a queste tendenze di reshoring o friendshoring, cioè di spostamento delle catene di fornitura sul territorio, sul suolo di paesi amici, perché uno dei problemi che oggi le catene di fornitura patiscono è il fatto che, con una serie di conflitti aperti, anche convenzionali, in atto, tu rischi di avere le tue catene di fornitura che passano sul suolo di un paese con cui tu oggi formalmente sei in guerra, comunque sei, diciamo, su due parti opposte della barricata nei grandi conflitti internazionali. Oppure si parla di reshoring, cioè di riportare alcune produzioni che erano state delocalizzate in Europa o negli Stati Uniti. E questo ufficiale logistico delle forze armate americane, dice il problema è che non è semplice, perché non è facile ricostruire in Europa e negli Stati Uniti la base industriale che tu avevi 50, 60, 70 anni fa, quando ad esempio si parlava degli operai del settore automobilistico americano come dell'arsenale della democrazia, perché fabbricavano in tempi record bombardieri per l'aviazione americana per andare a bombardare le città tedesche oppure il Giappone. Quindi il fatto che ci sia una potenziale tendenza non significa che questa tendenza sia già affermata e sia entrata a regime.
Anche perché un modo che appunto ci spiega Kim Moody dal suo articolo che ha Amazon per applicare questo tipo di modello, e che comunque gli è possibile grazie a come dire, l'attuazione di un processo lavorativo brutale, ipercontrollato, spremuto in ogni gesto, controllato e poi ottimizzato proprio attraverso tutti i device, quelli sono collegati ai lavoratori stessi, e poi anche al flusso di cassa libero, come lo definisce, che appunto diciamo è un modo che usa Amazon per poter reinvestire direttamente con appunto questo flusso di denaro che diciamo circuita online attraverso appunto l'e-commerce, che non viene diciamo subito reindirizzato per altre attività e non per pagare direttamente i fornitori. Quindi insomma anche riuscire ad allestire un tipo di organizzazione del genere non è facile per tutte le aziende. Infatti ci dice anche, tra l'altro, nell'articolo Kim Moody che appunto le altre aziende non riescono facilmente insomma ad applicare questo tipo di modello, ecco, anche a livello storico non è sempre il momento adatto per riuscire a gestire tutta questa serie di processi.
Sì, perché diciamo entrambi gli aspetti che tu sottolineavi, quindi controllo algoritmico rigido sulla forza lavoro utilizzando sostanzialmente gli strumenti più nuovi insomma, le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, e anche la liquidità che ad Amazon garantita dal fatto che si fa pagare prima dal cliente e diciamo quei soldi poi li versa ai fornitori un intervallo di tempo a piacere grande dopo. Sono due aspetti che in realtà integrano una strategia più complessiva di Amazon, che non tutte le grandi imprese occidentali sono disponibili ad applicare. Amazon, ad esempio, ha scelto per lunghi anni di andare in rosso, cioè di utilizzare una strategia molto aggressiva sui prezzi nei confronti dei propri competitor, ma soprattutto di assumersi oneri enormi per garantire diciamo la consegna in tempi brevissimi, quindi il lancio del programma di affiliazione Amazon Prime, che tutti conosciamo, che ha costi enormi, anche a rischio di chiudere i bilanci in passivo pur di assicurarsi una fetta di mercato. E il costo della consegna in tempi brevissimi, quindi il costo del programma Prime, ha avuto effetti pesantissimi sulla tenuta finanziaria di Amazon, e in qualche modo ce l'è ancora adesso. Non molti sanno che in realtà il principale cespite di profitti per Amazon non è l'e-commerce, ma è Amazon Web Service, cioè i servizi cloud che Amazon vende a governi, amministrazioni pubbliche, grandi aziende private, e anche ad esempio alle forze armate degli Stati Uniti, alle forze armate di Israele. Quindi, come dire, la strategia di Amazon è una strategia che ha una serie di punti di forza, ma anche una serie di rischi che non tutte le aziende si sono dimostrate disponibili ad affrontare, soprattutto in questi anni in cui vediamo, come dire, una logica del breve termine per cui le aziende tendono a investire e a voler vedere immediatamente dei profitti entrare nelle proprie casse. Quindi io non so se gli altri grandi gruppi della logistica saranno disponibili ad esempio ad andare in rosso per anni pur di prendersi una fetta di mercato. Ciò non toglie che il modello, diciamo, della logistica di Amazon è un modello che ha dimostrato di funzionare e ha dimostrato di essere un problema soprattutto per i lavoratori. Prima parlavo di questa resilienza della rete, per cui quando si blocca un nodo comunque le merci possono aggirarlo e continuare a viaggiare per arrivare a destinazione. L'esempio classico che facciamo nel libro è quello della Germania. La Germania è stato il primo paese europeo in cui Amazon ha aperto degli stabilimenti. Nel 2014 ci sono stati i primi scioperi e la reazione di Amazon è stata quella di aprire dei magazzini oltre confine, sul suolo polacco, dove Amazon non fa servizio di e-commerce ma produce esclusivamente per la Germania, e questo fa sì che oggi, se si bloccano i grandi magazzini tedeschi, Amazon può immediatamente bypassarli passando attraverso i magazzini polacchi, e comunque i pacchi arrivano a destinazione, e questo è un'ipoteca sul efficacia degli scioperi.
Certo, tra l'altro la cosa interessante anche di quel momento lì, noi ne abbiamo parlato sempre a questi microfoni presentando l'opuscolo dei lavoratori Amazon che si intitolava Strike the Giant, e appunto, cioè, la cosa anche interessante è stato proprio quell'inizio proprio di comunicazione internazionale tra dei sindacati, cioè, tra dei lavoratori e dei sindacati e degli altri. Ovviamente, come sappiamo, poi in Polonia poter riuscire a fare uno sciopero, mettere in piedi uno sciopero è un'impresa molto difficile. Però al di là di quello, l'ultimo aspetto che vorrei andare a toccare per andare un po' a chiudere è appunto che, diciamo, è un po' il punto che mette d'accordo, tra virgolette, tutti gli autori che fanno questa disamina dell'articolo di Kim Moody, ovvero che appunto comunque questo sistema qua, per quanto raffinato, evoluto, comunque presenta, come accennavi anche tu, delle fragilità nelle quali appunto i lavoratori in lotta possono andare ad inserirsi, ecco,
perché essendo un meccanismo estremamente raffinato, estremamente sofisticato, estremamente preciso, soprattutto in cui il fattore tempo è fondamentale, perché, come dicevo, Amazon ha costruito il 90% del suo successo sulla velocità delle consegne, è estremamente vulnerabile a un'azione mirata. Noi abbiamo pubblicato anche qualche anno fa uno studio sulla rete di distribuzione Amazon in Italia, diciamo, questo è seguito anche a una lunga discussione che abbiamo avuto con questi ricercatori e compagni americani che avevamo avuto 3 anni fa, su come loro provano, diciamo, a organizzarsi negli Stati Uniti, in cui abbiamo cercato di dimostrare che la rete di distribuzione di Amazon è simile a quelle che i matematici chiamano reti a invarianza di scala, come il World Wide Web, quindi reti molto capillari, molto ridondanti, quindi con una quantità di nodi diciamo superiori a quella che sarebbe necessaria per garantire l'ordinario funzionamento, e questo consente loro di continuare a funzionare senza collassare anche se molti nodi vengono bloccati. Quindi questo è un elemento di resilienza. Allo stesso tempo, le reti a invarianza di scala hanno alcuni nodi molto connessi con tutti gli altri nodi della rete che si chiamano hub, e se tu riesci a bloccare quelli la rete, come dire, collassa rapidamente. Una delle cose che a me aveva colpito quando avevo parlato per la prima volta con questi compagni americani è che loro erano arrivati alla conclusione che gli hub, cioè i punti nevralgici, i punti vulnerabili della rete di Amazon, non sono i grandi magazzini, i grandi centri di distribuzione, ma sono le piccole stazioni di consegna, che sono quelle dove arrivano i pacchi fatti e i driver vanno a prenderli per consegnarli a domicilio. Se tu riesci a bloccare, loro mi raccontavano l'esperienza di Chicago, 4-5 piccole delivery station in una grande area metropolitana, e questo rischia di far saltare il servizio, soprattutto di far saltare la puntualità e quindi anche ciò su cui Amazon costruisce gran parte della propria immagine. Quindi è un'arma estremamente efficace. Però poi ci sono anche altri aspetti che in alcune lotte italiane, io ho citato questa vicenda del comitato degli ex lavoratori interinali di Colleferro, un piccolo centro nel Lazio a sud di Roma, che sono gli unici che sono riusciti, dopo essere stati messi fuori, a farsi richiamare, alcune decine di lavoratori richiamati da Amazon dopo essere stati terminati anche per periodi abbastanza lunghi, è proprio la questione dell'immagine. Amazon tende a presentarsi come un'azienda che tratta bene i propri lavoratori, ha questo immaginario progressista, no? Per cui qualcuno diceva, mentre le altre aziende quando fanno gli spot pubblicitari pubblicizzano i propri prodotti, Amazon pubblicizza i propri dipendenti, e se vedete gli spot che girano, e questo è un elemento evidente. Per cui, ad esempio, uno degli aspetti rispetto a cui Amazon è estremamente vulnerabile è la questione immagine, e questo ha fatto sì che in numerosi episodi che ci sono stati anche in giro per il mondo, quando Amazon, diciamo, è stata beccata con le mani nel vasetto della marmellata, è stata costretta rapidamente a fare dietro front,
certo.
Recentemente, pochi mesi fa, c'è stato questo caso denunciato da Amnesty International e dall'International Consortium of Investigative Journalism su questo gruppo di lavoratori nepalesi che era stato arruolato da agenzie di lavoro interinale saudite, ma che in realtà erano una sorta di tratta degli schiavi per lavorare nei magazzini di Riyadh con condizioni di lavoro medievali, e Amazon, quando la notizia è iniziata a circolare nel mondo, è stata costretta a pagare risarcimenti e in qualche modo a fare ammenda, no? Ovviamente scaricando la propria la responsabilità su queste agenzie di lavoro temporanee,
certo, come sempre,
che avrebbe fatto indagini, però ha patito il colpo. E qui, questa è l'ultima cosa su cui voglio dire, emerge la necessità di una strategia, perché poi, insomma, tutto questo lavoro che abbiamo fatto come punto critico, ma insomma anche con i compagni di Officina Primo Maggio, poi alla fine appunto è un lavoro che non è finalizzato a fare discussioni astratte, ma cercare, come dire, di trovare anche degli strumenti da mettere a disposizione dei lavoratori e del sindacato. Emerge l'esigenza di costruire una strategia, cioè di capire appunto quali sono i punti forti e quali sono le vulnerabilità del modello Amazon, per poter segnare dei punti. Ed è evidente che questa strategia deve essere una strategia a livello internazionale. Io un paio d'anni fa ho intervistato proprio una delegata sindacale polacca, Magda Malinowska, che era stata licenziata pochi mesi prima per aver denunciato un caso relativo, diciamo, alla morte di un collega nel posto di lavoro, e lei mi diceva: Amazon pensa in modo globale, quindi o noi, come dire, accettiamo di scendere su quel terreno e di ragionare in quegli stessi termini, o se no abbiamo perso in partenza.
Assolutamente. Marco, ti ringraziamo moltissimo, perché è stato molto interessante e approfondito appunto questa discussione che abbiamo avuto, e noi rimandiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici ai vari articoli che abbiamo citato, che ricordiamo sono su officinaprimomaggio.eu oppure su appunto
puntocritico.info.
Perfetto, grazie ancora e buona serata qui da Blackout.
Grazie anche a voi.
Ciao.